E ora che finalmente Charlie ha finito di vestirsi, possiamo iniziare a registrare questa nuova puntata del Terzo Uomo, in cui parleremo delle due molto interessanti partite di andata delle semifinali di Champions e poi daremo i nostri giudizi sulla stagione del Napoli. Qui con me ci sono per l'appunto Charles Nwakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti e ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao Gab, ciao Charlie, ormai finalmente ci siamo, non manca molto alla fine della stagione, sono carico per vedere come finiranno le varie competizioni, soprattutto i playoff di Serie C, soprattutto il Foggia di Zem.
Ma dove vedrai le partite dei playoff, scusa?
Su OneFootball, tutte le partite verranno trasmesse sia sull'app che sul sito di OneFootball al costo di 3,99€ l'una. Si parte il 1° maggio, cioè questa domenica, e si andrà avanti fino al 12 giugno. Momento in cui scopriremo quale delle 28 squadre partecipanti raggiungerà in Serie B Sud Tirol, Modena e Bari.
Inoltre ogni giornata su OneFootball si possono vedere, in questo caso gratuitamente, alcune partite del campionato portoghese, di quello scozzese e di molte altre competizioni.
Scusa Mick se ti rubo la catchphrase, però a questo punto non posso che dire al top.
Se non si fosse capito, questo episodio è sponsorizzato da OneFootball e per scaricare gratuitamente l'app potete cliccare sul link che trovate nella descrizione della puntata. Venendo appunto a questa puntata, iniziamo parlando della gara bellissima che si è giocata ieri sera tra Manchester City e Real Madrid, vinta 4-3 dal City di Guardiola, una gara in cui il City era senza Cancelo perché squalificato e senza Walker perché è infortunato, e quindi ha giocato Stones come terzino destro e Zinchenko come terzino sinistro. Tra l'altro l'ucraino ha giocato una grandissima partita, Stones poi è uscito durante il primo tempo per infortunio e al suo posto è entrato Fernandinho, che è stato molto importante per l'azione del gol di Foden, però poi ha fatto l'errore invece nell'azione del gol di Vinicius, in cui comunque ha tantissime colpe anche Laporte, perché in quella situazione lì ha lasciato correre palla al piede per 50 metri l'ala brasiliana senza andargli minimamente incontro e rimanendo al centro dell'area senza alcun motivo logico. Comunque, al di là di questi episodi, vi chiedo come giudicate questa gara.
Bellissima? No, perché mi hanno assicurato che una partita con 7 gol non può essere bella, ci sono errori difensivi, cioè in Italia, ricordiamolo, è inconcepibile. Una partita bella. No, è stata sicuramente una partita memorabile. Chiaramente c'erano di fronte due squadre molto molto forti. È stata una partita molto strana come andazzo, perché dopo i primi 10 minuti, col doppio vantaggio del City, sembrava che la squadra di Guardiola avrebbe praticamente dilagato e vinto con qualcosa come 5, forse anche 6 gol di scarto, perché il Real dava una sensazione costante di fragilità, nonostante si difendesse bassa, abbastanza compatta, era una squadra comunque abbastanza vulnerabile rispetto al giro palla dei Citizens e abbastanza passiva anche in zona centrale. Abbiamo visto soprattutto Kroos in grande difficoltà nel fare il sostituto di Casemiro. Chiaramente Tedesco ha tutt'altre qualità e questo si è visto, perché comunque in tante situazioni, a maggior ragione con Valverde, spesso che si abbassava anche sulla linea difensiva, c'erano dei buchi, c'erano delle situazioni in cui magari lui doveva scalare e non aveva, diciamo, il passo per andare a coprire velocemente così tanto campo. Il City comunque è stato bravo poi, come sempre, a sovraccaricare l'ultima linea con tanti uomini, sia tra le linee ma anche in ampiezza. In realtà, secondo me, è partito anche la forte intensità del City senza palla, perché nei primi 20 minuti abbiamo visto un Real titubante in fase di possesso, che non è quasi mai riuscito a uscire in maniera pulita dalla sua metà campo, a volte ha provato ad appoggiarsi su Benzema, a volte anche su Vinicius, però insomma questi due giocatori non sono riusciti nelle prime fasi dell'incontro a far salire la propria squadra. Va detto che in realtà il Real ha provato paradossalmente a pressare anche in alcune situazioni, soprattutto dopo il 2-0, ha provato a pressare alto, e pur non pressando benissimo, comunque qualche situazione abbastanza pericolosa l'ha creata. Ha messo senz'altro sotto pressione Ederson in un paio di...
Sì, ha fatto qualche errore banale, da lui sì, non sì, ti aspetti.
Sì, sono stati errori di superficialità, diciamo. Quello è stato un po' il segnale che ha dato diciamo, ha dato quasi la scossa, ecco, alla squadra di Ancelotti, che comunque si è ripresa ed è riuscito a gestire di più la palla, è riuscito a risalire. Poi chiaramente Benzema è in god mode, ha trasformato un cross apparentemente innocuo di Mendy in un gol clamoroso, perché comunque è stato un gesto tecnico veramente molto difficile. Col piede debole, anche per come l'ha colpita, non è un tiro al volo pulito, cioè un tiro al volo dove comunque lui è abbastanza piatto come postura del corpo, è riuscito comunque a imprimere una buona forza alla palla. E da quel momento, secondo me, c'è stato abbastanza equilibrio. Poi comunque nella ripresa, inizio ripresa, il City ha ripreso a macinare il gioco come sempre, ha sprecato anche tanto, secondo me. Questo, infatti, alla luce anche del risultato finale, secondo me sarà un grosso rammarico per la squadra di Guardiola, perché ok, hai vinto, però in base a quello che hai creato poteva essere molto più ampio, secondo me, il vantaggio, perché veramente il Real ha dato una sensazione di fragilità perenne ogni volta che si difendeva. Anche quando è uscito Alaba, è entrato Nacho, diciamo, le cose non sono cambiate. A livello difensivo non mi sono piaciuti per niente i centrali del Real. Comunque anche Gabriel Jesus ha fatto una signora partita, secondo me, nei movimenti senza palla, soprattutto nel defilarsi e portarli fuori posizione. Che dire, alla fine, Beto, è una partita che lascia un po' l'amaro in bocca, paradossalmente, al City, pur avendo vinto, e dall'altro lato comunque è una partita che certifica che questo Real è una squadra che non va veramente mai sottovalutata. Anche nei momenti di massima difficoltà basta un episodio, un guizzo, una giocata individuale come il gol bellissimo di Vinicius per farli risorgere. Quindi sicuramente il doppio confronto, soprattutto la gara di ritorno adesso, sarà molto molto interessante.
Sì, è davvero clamoroso il modo in cui il Real riesce sempre a rimanere agganciato alle partite, anche quando sembra in totale bambola nel contesto tecnico, tattico e atletico, però dal punto di vista mentale loro rimangono sempre lì e poi riescono a riaprirla. Sul Real volevo anche aggiungere che in questa fase di eliminazione diretta alla Champions hanno segnato 11 gol, 9, ripeto, 9 di questi 11 li ha fatti Benzema, gli altri due li ha fatti uno Vinicius appunto ieri sera e poi l'altro Rodrigo contro il Chelsea. Per quanto riguarda il City, io sono sicuramente d'accordo che Guardiola e la squadra devono avere del rammarico perché insomma il risultato poteva essere rotondo. Però, secondo me, non tanto per le occasioni sprecate, perché alla fine, se guardiamo i numeri, se guardiamo gli expected goals, quindi i tiri del City pesati per la probabilità di venire segnati, alla fine, secondo Opta, il City ha creato 2,4 XG e poi ha segnato 4 reti, quindi ha overperformato quanto creato. Dove secondo me devono avere dei rammarichi è in fase difensiva, perché il primo gol arriva da un'occasione abbastanza sporadica. Il secondo, come dicevo prima, vede due gravi errori, quello di Fernandinho e quello di Laporte, e il terzo un episodio. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, è lì che devono un po' più recriminare, soprattutto per come hanno gestito il secondo gol.
Tornando un attimo velocemente al gol di Vinicius, è vero che Laporte ha fatto l'errore, però secondo me, anche se guardiamo tutta l'azione, probabilmente lui ha avuto paura in una prima fase dell'azione. C'era un replay molto interessante ieri che si è visto quando Fernandinho, diciamo, è andato in pressione e Zinchenko era molto lontano da Laporte. Quindi secondo me la prima sensazione di Laporte è stato quella di negare il passaggio in profondità a Benzema. Però magari ha atteso un po' troppo e nel momento in cui comunque poteva uscire, quando Vinicius è arrivato a ridosso dell'area che Zinchenko aveva già recuperato per fare la diagonale, era troppo tardi. Chiaro che questi errori li paghi, sono d'accordissimo. Che poi tra l'altro secondo me gli XG del City sono anche pochi rispetto comunque a tutte le situazioni offensive che ha creato, non solo in termini di tiri, e sicuramente Mahrez da questo punto di vista poteva fare molto molto meglio, secondo me, però proprio anche a livello di situazioni, occasioni pericolose, anche con i difensori centrali. Mi ricordo nel secondo tempo Laporte ha fatto questo inserimento, per poco non segnava. Quindi comunque una squadra che ha si prodotto tanto può fare ancora di più, sono d'accordo da questo punto di vista. E comunque, cioè, fare quel tipo di partita alla fine senza un giocatore importantissimo come Walker, che ti poteva gestire meglio un avversario scomodo come Vinicius, e anche senza Cancelo, che comunque è un creatore di gioco molto importante per questa squadra, ecco, da quel punto di vista, sicuramente il bicchiere può essere mezzo pieno, ecco.
Mick, come la vedi?
Ma io credo che il risultato sia stato piuttosto episodico, perché il Manchester City meritava 2 se non 3 gol di scarto rispetto al Real Madrid. Il Real Madrid, concordo con Albert Ortega, sta ottenendo dei risultati, secondo me, che dipendono moltissimo dal talento individuale dei singoli giocatori. Via via Benzema è una costante, magari in un'altra partita oltre a Benzema c'è Vinicius, in un'altra si mette in mostra Modric, in un'altra si mette in mostra Casemiro, in un'altra Cross. Però non, dal punto di vista, sta ottenendo dei risultati non grazie all'organizzazione data dall'allenatore, ma, come ha detto Ortega, nonostante l'allenatore. C'è una squadra molto episodica che, quando prova, che si regge solo sull'individualità o quasi solo sull'individualità. Anche ieri, quando è andata in pressione, lo ha fatto male, ed è tutto l'anno che, quando prova a uscire in pressing, fa fatica. È una squadra che si trova a suo agio a difendere basso e a ripartire, il che va anche bene, perché è un ottimo sistema per sfruttare Benzema e Vinicius. Però il problema è che spesso la squadra difende andando in affanno, quindi non è una squadra che difende solida e poi ti colpisce in contropiede, ma è una squadra che difende in affanno e poi trova magari il colpo risolutore grazie all'individualità dei singoli. Quindi una squadra che fa fatica anche a fare questo tipo di calcio. Il City, secondo me, non c'è stato overthinking di Guardiola, ha preparato un piano gara perfetto, come si vede anche qui nella slide. Tutte le volte la squadra costruiva, riempiva tutti e 5 i canali verticali del campo, hanno attaccato molto bene la linea perché c'erano continue corse di sacrificio dei giocatori più offensivi, degli invasori, che portavano via l'uomo e aprivano spazio ai compagni che venivano da dietro. Quando non era in grado di, quando c'era possibilità, cercavano di andare subito in verticale, e quando non c'era possibilità di attaccare da un lato riciclavano il possesso. Diverse volte abbiamo visto tanti passaggi da zone avanzate di campo all'indietro per riciclare il possesso e risettare il sistema offensivo. Quindi secondo me ha giocato un'ottima partita. Sono d'accordo che il City debba, secondo me, è una via di mezzo, cioè deve rammaricarsi sia delle occasioni sprecate sia delle non occasioni avute, perché poi comunque opta da questo scarto, ma ci sono altri siti di analisi che danno uno scarto maggiore fra gli expected goals del City e quelli del Real Madrid. Deve rammaricarsi il Manchester City anche delle mezze occasioni avute che poi non si sono concretizzate in gran tiri o comunque in grandi occasioni, e deve, come hai detto tu, rammaricarsi soprattutto dei tre gol concessi, che sono stati appunto un errore, una leggerezza, diciamo così, il fallo di mano. Comunque, insomma, sono errori che potevano essere evitati. Certo, alla fine, secondo me, il risultato è positivo per il Real Madrid, perché è vero che ha perso, è vero che al ritorno può succedere di tutto, però il Real Madrid esce con un gol di scarto da una partita dove, ripeto, secondo me, poteva e doveva uscire con almeno 2-3 gol di differenza sul groppone. Quindi niente, direi che, insomma, questa è la mia analisi generale della partita, ecco.
Vedremo un po', insomma, il discorso, la discussione su chi ha avuto il risultato migliore è sicuramente interessante, però ecco, poi vedremo cosa succederà nella gara di ritorno. Sicuramente il City ha il vantaggio di aver vinto, che è la cosa più importante, però ecco, hai ragione sicuramente quando dici che, per come si era messa, al Real è andata molto bene.
Volevo aggiungere una cosa, se posso, visto che c'è stata discussione, come ha detto anche Charlie, Sul Twitter e sui social, in merito alla spettacolarità o meno della partita. È chiaro che in Italia, per tradizione, una partita con tanti gol fa storcere il naso, però dobbiamo dire che questa magari è stata una bellissima partita offensivamente. Sicuramente c'è stato qualche errore a livello difensivo, però secondo me dobbiamo, l'ho scritto anche sul mio sito, dobbiamo decidere se il calcio c'è un gioco, allora ed è soprattutto un prodotto che dobbiamo vendere, dobbiamo difendere, dobbiamo continuare a diffondere, soprattutto rispetto alle giovani generazioni che magari, si dice, facciano fatica a seguire una partita intera o comunque a seguire il calcio così com'è. allora ben vengano questo tipo di partite. Se invece il calcio è solo competizione, allora io guardo solamente il risultato, però insomma, dobbiamo decidere se il calcio è più un gioco o più uno sport. Se è tutte e due, bisognerà guardare entrambe le cose, quindi magari non andrà bene guardare solo lo spettacolo, però non andrà bene nemmeno guardare solo il risultato, anche perché ci sono altri sport o altri giochi, diciamo così, come il basket, che guadagnano terreno, quindi non è detto che un domani il calcio continui a essere il primo sport a livello planetario, con tutto quello che può conseguire un'eventuale perdita di questo primato, ecco. Però insomma, mi sono sembrate delle critiche un po' troppo leggere, ecco, che non hanno analizzato bene, non analizzano bene quello che si vuole da questo sport o gioco che dir si vuole.
Ma sai, su questo discorso qua, se posso, secondo me è un fatto che magari che a livello culturale noi non siamo abituati a vedere di buon occhio squadre che accettano il rischio. Io ho parlato sì, perché secondo me il Real non ha difeso, ha fatto bene, l'abbiamo appena detto, l'abbiamo rimarcato, però comunque ha fatto 3 gol molto pesanti. Il City è una squadra che chiaramente si sbilancia molto. Il City, tra l'altro, subisce pochissimo in Premier, difende da anni con questo modo iperaggressivo che concede tanto campo, ma subisce poco. È chiaro che nella semifinale, contro giocatori come Benzema, Valverde, Vinicius, Modric, è chiaro che contro queste individualità subirai sempre, cioè c'è poco da fare comunque, a maggior ragione contro una squadra che si esalta nel caos. Tu giustamente hai detto che ha fatto bene nonostante Ancelotti. Secondo me Ancelotti sotto sotto, un po' anche come facevano con Zidane nel triennio vincente, il recente triennio, cioè, questa è una squadra costruita per esaltarsi nel caos. Il City, finché ha il controllo, ha dato una sensazione di solidità generale, ripeto, a parte quelle svaccate di Ederson in uscita a palla, è sempre stata abbastanza in controllo. Poi comunque i gol sono 2 giocate ottime individuali e un rigore stupido, quindi non è che il City ha concesso mille occasioni, per dire. Però, ripeto, secondo me è proprio il fatto che noi non siamo abituati culturalmente a vedere di buon occhio queste squadre che giocano in maniera così rischiosa.
No, ma io sono d'accordo, dicevo le stesse cose, cioè noi siamo culturalmente e guardiamo solo il lato, è come quando diciamo, tante volte mi è capitato di discutere, quando si dice che all'estero, o si diceva, o qualcuno incredibilmente continua a dirlo, quindi mi è capitato anche questo, che all'estero non c'è attenzione alla tattica. No, non è che non c'è attenzione, c'è attenzione alla tattica diversa, cioè c'è una tattica più propositiva, ma non vuol dire quello non avere... Insomma, il gioco del City è frutto di una grandissima organizzazione tattica, non è che sono messi i giocatori lì e ognuno fa quello che vuole, che noi, come dicevi anche tu, sono d'accordo con te, culturalmente facciamo fatica a comprendere questo tipo di atteggiamento.
Però credo sia giusto sottolineare e rimarcare il fatto che se Guardiola gioca così, e dico Guardiola ma vale anche per tutti gli altri allenatori, è perché, non perché pensa di far divertire il pubblico, ma perché pensa sia il modo migliore per vincere.
Assolutamente, questo va sempre ricordato.
Per quanto riguarda invece l'altra semifinale, quella che si è giocata poco fa, sicuramente è stata meno bella rispetto al 4-3 di ieri, però rimane comunque una gara che qualche spunto lo ha lasciato, anche se va detto è stata una gara completamente dominata dal Liverpool, che ha fatto 19 tiri, mentre il Villarreal ne ha fatto appena uno, ripeto uno, e insomma è stata una partita in cui, se nel primo tempo la squadra di Emery era riuscita a difendersi, secondo me neanche tanto male, perché ok, aveva subito, però in difesa posizionale con questo 4-4-2 aveva lavorato discretamente bene, soprattutto Foyt su Luis Diaz e in generale sui giocatori che occupavano la zona sinistra del campo del Liverpool si era comportato bene. Poi nella ripresa il sistema difensivo di Emery è crollato, ed è crollato secondo me da una parte perché il Liverpool ha tenuto un ritmo altissimo e ha migliorato anche la qualità del suo possesso e gli sono riuscite più triangolazioni nello stretto, ma dall'altro credo sia crollato anche dal punto di vista psicologico, perché dopo l'autogol di Estupiñán, insomma, si è visto chiaramente come i giocatori del Villarreal siano crollati, abbiano lasciato insomma il campo a Liverpool, che poi poco dopo ha raddoppiato con Mané e poi ha avuto anche qualche altra chance per fare il terzo, finché poi siamo arrivati negli ultimi 15-20 minuti in cui il ritmo è giustamente calato, perché insomma fossero andati per 90 minuti a quel ritmo lì ci sarebbe stato qualcosa di strano. Scherzo ovviamente, però ecco, è anche normale che poi negli ultimi minuti il ritmo sia calato.
Si sapeva che sarebbe stato molto difficile per il Villarreal riuscire ad abbassare i ritmi contro una squadra che anzi si esalta. Come hai detto te, nel primo tempo comunque si era difeso bene, cioè alla fine è stato il tipo di partita che ci siamo aspettati da Emery ad Anfield, difesa posizionale bassa, zero volontà di costruire dal basso, anzi tante volte, soprattutto nel primo tempo, Rulli l'iniziazione rinviava a lungo. L'idea era per lo più di isolare Danjuma sulla sinistra contro Alexander-Arnold, con Chukwueze schierato per l'occasione seconda punta, vista l'indisponibilità di Gerard Moreno, e cercare insomma di sfruttare eventuali falle concesse dal Liverpool. Però il Liverpool ha lavorato molto bene nell'arco della partita. Nel primo tempo sicuramente il pressing ha messo in difficoltà il Villarreal, non tanto perché il Liverpool riusciva a conquistare palla sulla tre quarti della Villarreal, anche se spesso ovviamente l'ha fatto e ha avuto un netto dominio territoriale, proprio per il fatto che è riuscito a stroncare in toto qualsiasi possibilità per i due attaccanti, insomma, di ricevere e puntare la porta dei Reds. Questo di fatto, togliere quest'arma del contropiede, ha reso il possesso del Villarreal praticamente inoffensivo. È stata una squadra molto sterile, però comunque è riuscito ad andare a riposo sullo 0-0, anche se Liverpool chiaramente ha avuto alcune discrete occasioni, oltre alla traversa di Thiago, anche quel colpo di testa da posizione ravvicinata di Mané, e poi c'è stata anche una situazione in area per Salah. Insomma, il Liverpool ha bussato e sicuramente nella ripresa l'intensità è aumentata, anche diciamo in maniera un po' fortuita per quel mezzo autogol, se vogliamo, di Estupiñán, visto che comunque la sua deviazione ha contribuito a ingannare Rulli. Diciamo che poi l'1-2 con Romané è stata un'ammazzata definitiva comunque per una squadra che sapeva di non poter fare troppo male in contropiede, e quando riesce comunque a essere offensivo devi cercare quantomeno di limitare i danni dietro. Andare in una partita dove appunto la concentrazione della testa deve essere al 100%. Il Villarreal l'ha fatto abbastanza bene per insomma 50 minuti, poi appunto da lì l'inerzia della partita è stata completamente in mano al Liverpool, ha avuto anche altre situazioni insomma per aumentare questo vantaggio, e sicuramente questo risultato, diciamo, non dico mette in cassaforte del tutto, però sicuramente è un bel vantaggio, ecco, in vista di quanto vedremo nella gara di ritorno.
Sì, il pressing e il game pressing del Liverpool sono stati di alto livello, di alta qualità, sia per intensità, sia per occupazione degli spazi. Insomma, il tridente ha lavorato molto bene, ma anche i centrocampisti dietro e poi la linea difensiva di conseguenza se la sono cavata. Secondo me Mané è stato molto bravo a orientare le poche volte in cui il Villarreal provava a uscire palleggiando verso gli esterni, e insomma il Liverpool ha recuperato qualche pallone nella metà campo avversaria, ma soprattutto, diciamo, li ha recuperati con Rulli che rinviava a lungo, e poi i difensori che vincevano i duelli aerei, oppure i rinvii che erano direttamente fuori dal campo. A proposito del senegalese, secondo me è stato uno dei migliori in campo, perché oltre a lavorare bene in fase di pressing, ha lavorato benissimo anche in fase di possesso palla. Ha giocato prima punta con Luis Diaz e Salah a fare le ali. Questa è una formazione che Klopp nelle ultime settimane ha usato spesso e in questo momento ritiene essere il tridente migliore che può mettere in campo, un po' anche perché Diogo Jota nell'ultimo periodo è un po' calato, però ecco, soprattutto secondo me perché Luis Diaz è in grande forma e Mané in quel ruolo lì da prima punta sta facendo benissimo, perché da una parte è bravo quando viene incontro per ricevere palla tra le linee, cosa non scontata secondo me fino a qualche tempo fa, e bravo a ricevere palla tra le linee, a lavorare nello stretto e ad associarsi con i compagni, e poi ovviamente è fenomenale quando deve attaccare la linea, perché è un giocatore che i tempi di inserimento, i tempi di movimento ce li ha sempre avuti, e insomma nel gol del 2-0 si è visto. Salah credo sia cresciuto molto nella ripresa dopo un primo tempo così così, e poi c'è stata l'ennesima grande partita di Thiago Alcantara nell'ultimo periodo, perché insomma il giocatore spagnolo con Fabinho, che nel primo tempo era spesso oscurato dai due attaccanti del Villarreal che in non possesso stavano tra i centrali del Liverpool e appunto il centrocampista brasiliano, non permettendo il passaggio diretto da difensore centrale a mediano, Thiago andava a fare il secondo play al fianco sinistro di Fabinho e da lì ha dato tantissima qualità, anche con alcuni cambi di gioco e passaggi nello spazio davvero fenomenali. E poi ovviamente ha avuto anche quell'occasione, quel tiro da distante che insomma tra un po' il pallone è scoppiato dopo aver colpito l'incrocio dei pali.
Tra l'altro Thiago ha anche fatto una grandissima azione, la classica Thiago Turner, in occasione del gol che diciamo, ha sbloccato questo incontro. Ovviamente è stato un Liverpool che si è affidato molto ai suoi leader tecnici, anche Alexander-Arnold, che nel primo tempo rimaneva abbastanza basso, ma poi nella ripresa sicuramente ha spinto di più. Abbiamo visto molte più rotazioni da parte comunque delle catene laterali dei Reds. È stato un Liverpool che ha occupato bene il campo, che sicuramente ha chiuso la partita in crescendo. Aspetta, questo è un ottimo segnale per quanto riguarda diciamo, la prestazione. Sicuramente Klopp sarà soddisfatto da questo punto di vista, perché comunque potrebbe essere una partita trappola questa. Diciamo, credo se l'andazzo fosse rimasto abbastanza bloccato con il Liverpool che ok faceva tanto possesso palla ma non riusciva a sfondare il muro dei sottomarini, ecco, credo che un po' di nervosismo sarebbe subentrato. Invece comunque il Liverpool l'ha gestita da grande squadra. Adesso sarà interessante comunque vedere se il Villarreal cambierà approccio oppure anche al ritorno diciamo cercherà di colpire in contropiede. Chiaro che comunque l'assenza di Aaron Moreno ha pesato molto, perché se Danjuma magari ha fatto quello che poteva, Chukwueze, anche gestendo un avversario scomodissimo come Van Dijk, che tra l'altro gli ha tirato una randellata incredibile nel primo tempo, era difficile ecco, per lui girarsi, orientarsi, e sicuramente la qualità, la gestione dei possessi dello spagnolo è mancato molto, secondo me. Poi credo anche Pareo comunque è stato abbastanza in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, perché non è riuscito a giocare con quella solita calma, quella pulizia che di solito lo contraddistingue. Mentre secondo me i terzini nel primo tempo hanno fatto abbastanza bene. Sicuramente Foyt, ma anche Stupinian se l'è cavata abbastanza bene.
Mick, tu cosa ti aspetti dalla gara di ritorno? E poi ovviamente cosa vuoi aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto?
Ma senti, rispondo alle due domande unendo la risposta. Io credo che il Villarreal dovrà provare a fare qualcosa nella partita di ritorno, perché in questa partita praticamente non ha mai tirato in porta. C'è stato un netto squilibrio a favore del Liverpool, che ha dettato il contesto sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista tecnico. Ripeto, il Villarreal ha fatto una grande fatica a uscire dalla propria metà campo, è uscito pochissimo, non ha prodotto nemmeno un tiro in porta. La chiave sono stati il pressing e il gegenpressing del Liverpool. Quindi per Emery sarà necessario organizzare qualcosa, soprattutto a livello di uscita, perché quando la squadra ha provato a costruire da dietro ha fatto fatica a risalire il campo. Deve però trovare il modo di portare il pallone nell'altra metà campo, altrimenti due gol di ritardo non li recupera di certo.
Usciamo dal discorso Champions e passiamo a parlare della stagione del Napoli, e io inizierei con una domanda fondamentale, cioè quante maglie ha usato il Napoli in questa stagione?
Mi pare 8, non vorrei una stupidaggine, credo 8 però.
Mick?
Numero imprecisato, però avevano quasi tutta la faccia di Maradona.
12 ne ha usate. Insomma, chissà se c'è qualcuno, a parte magari De Laurentiis, insomma, la gente che in società, dirigenti e proprietari, eccetera, se qualche tifoso l'ha comprato tutte e 12, insomma, sarebbe interessante saperlo, se qualche ascoltatore tifa Napoli ha preso tutte le 12 maglie, si faccia sentire. Comunque, venendo al discorso più serio, la domanda è: come dobbiamo giudicare la stagione del Napoli? Dobbiamo valutarla negativamente perché ha buttato al vento la grande possibilità di vincere uno scudetto che era assolutamente alla portata? Oppure dobbiamo giudicarla parzialmente positiva perché, insomma, alla fine arriverà tra le prime quattro, che sia terza o quarta, e quindi si qualificherà alla prossima Champions League raggiungendo l'obiettivo di inizio stagione.
Per me va valutata con grande rammarico, come andrà valutata nella stessa maniera quella, la stagione di chi fra le due milanesi non vincerà lo scudetto, e come secondo me andrà valutata con grande rammarico, lo ribadisco almeno a parere personale, anche la stagione della Juve. Quest'anno mi sembra un campionato che non vedrà trionfare la squadra migliore in senso assoluto, ma la meno peggio. E quindi il Napoli secondo me ha buttato davvero una grande occasione. Però vorrei distinguere il giudizio sul campionato del Napoli dal giudizio sul lavoro di Spalletti, perché quando una squadra presenta più volte, senza voler tornare alla famoso episodio di Sarri e dell'albergo, ma se presentiamo anche la mancata qualificazione alla Champions con l'ultima goccia fu la partita clamorosamente buttata con il Verona in casa durante la gestione Gattuso, mi viene da dire che probabilmente c'è un gruppo di giocatori che o comunque per motivi ambientali i giocatori che sono a Napoli subiscono grande pressione o non reggono la pressione, o comunque quando si avvicinano al traguardo sul più bello crollano. Secondo me Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, sicuramente ha commesso degli errori. Però in prima battuta io giudico negativamente il lavoro svolto dai giocatori. È una squadra che non è riuscita a sviluppare un regista alternativo al Lobotka, il cui sviluppo però è merito di Spalletti, lo stesso lavoro che ha fatto in passato con i Pizarro, con i Brozovic, con i Pjanic anche, l'ha fatto anche con Lobotka. Ha avuto una stagione sottotono sia a livello fisico che a livello qualitativo di Fabian Ruiz, di Zielinski, è mancato quasi totalmente l'apporto degli esterni, soprattutto dell'esterno destro in fase realizzativa. È una squadra
anche Insigne, se escludiamo i rigori, ha fatto appena 3 gol, ripeto, 3 gol in tutta la stagione, Serie A, Europa League e Coppa Italia.
Ecco, è una squadra che non aveva un sostituto naturale di Osimhen, tant'è vero che quando è mancato il nigeriano la squadra è stata costretta a provare un tipo di gioco diverso che allungava meno, attaccava meno la profondità e di conseguenza dilatava meno la zona di rifinitura fra le linee di difesa e di centrocampo. Quindi io credo che, cioè, vorrei distinguere il lavoro di Spalletti, se gli devo dare delle responsabilità gliene do sicuramente meno che alla squadra. Però ripeto, secondo me è una stagione che non può essere alla fine giudicata positivamente, perché è vero che c'è una qualificazione in Champions League che non è poco, però è anche vero che questa sembrava l'annata migliore per poter puntare al bersaglio grosso, ed è chiaro che se non vinci il rammarico ti deve rimanere.
Quindi qual è il tuo voto?
5,5, 6 meno.
Ok, allora io sono d'accordo con te quando dici che ci deve essere rammarico, perché insomma un campionato così equilibrato senza nessuna squadra nettamente più forte delle altre come era stata l'Inter di Conte l'anno scorso, le varie Juve di Allegri negli anni precedenti, ecco, sicuramente una squadra come il Napoli avrebbe dovuto lottare e aveva le carte in regola per lottare e anche per vincere. Il fatto che a 4 giornate dalla fine il Napoli sappiamo già che lo scudetto non lo vincerà sicuramente è una cosa, diciamo, negativa. Però io credo che, considerando qual era l'obiettivo ad inizio stagione, cioè arrivare tra le prime 4, e non era per nulla scontato perché insomma la concorrenza è tanta, io credo che la sufficienza la meriti. Infatti gli do un 6,5, un 6/7. E credo che oltre allo Lobotka, Spalletti sia stato bravo anche a valorizzare altri giocatori come i due terzini. Di Lorenzo aveva già fatto bene negli anni passati, però secondo me è cresciuto ulteriormente, e Mario Rui invece negli anni passati non aveva fatto tanto bene, e invece Spalletti gli ha trovato una ragione d'essere costruendogli un ruolo quasi ad hoc in cui Mario Rui si muove in funzione degli spazi che i suoi compagni creano e che viene a volte a giocare anche in posizioni molto molto centrali. Insomma, non ha come magari non ha i compiti che aveva gli anni passati, in cui doveva sempre sovrapporsi, andare al cross, cosa che non sa fare benissimo. E quindi sicuramente Spalletti ha avuto il merito di rilanciarlo, Poi ha lavorato molto bene in generale con tutta la linea difensiva, perché tutti e tre i centrali, Koulibaly ovviamente parliamo di un fenomeno, però anche Rahmani ha dimostrato ancora di essere un giocatore molto solido, e Juan Jesus, quando Koulibaly era assente, aveva fatto molto bene nel, diciamo, nel periodo che è andato da dicembre a poi a fine gennaio, in cui KK era assente per la Coppa d'Africa. Quindi insomma, per me la stagione non è straordinaria, perché ripeto, il Napoli aveva una grossa occasione e non l'ha sfruttata, però ecco, non è neanche insufficiente. Aggiungo anche che per quanto riguarda invece l'uscita in Europa League, magari si poteva sperare in qualcosa di meglio, però il Napoli ha beccato il Barcellona di Xavi, che in quel momento lì era una delle squadre più in forma al mondo, quindi insomma ci sta essere usciti contro il Blaugrana.
Il mio voto è pressoché lo stesso di Gab, anch'io do un 6 al 7, 6 e mezzo a Napoli, perché comunque rispetto alle mie aspettative ha fatto bene. Cioè, io mettevo il Napoli, quando abbiamo fatto la preview, è una squadra che mettevo nel secondo tier con il Milan, e più staccato dalle romane, sicuramente da quelle che si poteva insidiare in cuore nella top 4. Il Napoli ha avuto un ottimo inizio, sicuramente a livello difensivo ha fatto molto bene, sono d'accordissimo con Gab, da quel punto di vista Spalletti ha valorizzato tutta la linea difensiva, anche a centrocampo comunque nella primissima parte di stagione Fabian e Zielinski sono stati valorizzati, Zambanghissà comunque prima della Coppa d'Africa e dei suoi infortuni è stato un giocatore impattante, Lobotka ha fatto sicuramente un ottimo lavoro nell'integrare un giocatore che comunque con Gattuso aveva trovato pochissimo spazio. Anche Osimhen comunque quest'anno, nonostante il giocatore sicuramente può crescere, non è sempre partecipe alla manovra, anzi a volte è poco partecipe. Se guardiamo anche i suoi tocchi, tante volte la maggior parte dei suoi tocchi sono dei tiri, pochi passaggi, quindi è un po' individualista, ma in senso buono, perché comunque è una squadra che si appoggia molto alle sue corse, la sua capacità di stressare, diciamo così, la linea difensiva avversaria. Secondo me comunque il lavoro con Osimhen, che ha avuto anche ora una volta diversi problemi fisici, quel grave infortunio all'occhio che ha subito contro l'Inter, che l'ha penalizzato in un momento tra l'altro dove era in grande forma, secondo me comunque il lavoro da quel punto di vista con Osimhen è positivo per quello che io ho visto. Chiaro che sono mancati gli esterni, soprattutto Insigne, secondo me è stata una vera delusione quest'anno, dopo l'anno scorso in cui ha fatto molto bene a livello realizzativo, quest'anno parte appunto il gol su rigore, tra l'altro neanche battuti benissimo i rigori, perché ne ha sbagliati un paio quest'anno, e mi aspettavo francamente di più, mi aspettavo un contributo maggiore. Io ripeto, sicuramente la sufficienza gliela do, e anche un mezzo voto in più, non posso dare più di 6 al 7, anche 7 meno magari, chiedete come volete, perché comunque sono d'accordo con voi, si poteva fare di più, cioè questo crollo finale, il modo anche in cui è arrivato è un grosso rammarico, perché comunque quest'anno ancora più che negli anni scorsi secondo me il Napoli poteva veramente giocarsela. È una squadra che può crescere, che deve crescere da questo punto di vista, magari anche con un reset della rosa, e vorrei anche aggiungere una cosa comunque, che siccome Spalletti partiva con una buona rosa secondo me, però anche l'anno scorso il Napoli non è che abbia fatto un mercato particolarmente espansivo, anzi ha preso solo Anguissa praticamente, e questa cosa secondo me si è vista, perché comunque nel momento in cui ti ritrovi a giocare con Zanoli, con tutto il rispetto, come vice di Lorenzo, oppure hai ancora Goulam come vice Mario Rui, e hai Petagna che per tante cose magari si trova a giocare al posto di Osimhen, è chiaro che anche a livello di profondità si può fare sicuramente di più. Poi ci sta che magari il Napoli avesse un po' le mani legate, perché comunque ha investito tanto negli ultimi 2 o 3 anni, e stare fuori dalla Champions l'ha penalizzata poi molto a livello anche di bilancio. E sicuramente, ripeto, Spalletti ha fatto un buon lavoro da questo punto di vista, però è chiaro che appunto era rammarico come collettivo, soprattutto nell'ultima gara con l'Empoli, con la rimonta, che è stato qualcosa di veramente clamorosa. Questo, ecco, tira giù il mio voto nei loro confronti.
Mick, ma che differenza c'è tra 6 al 7 e 7 meno, tu che sei insegnante?
Nessuna, sono entrambe 6 e 75 per me. 6 e 75 l'uno e 6 e 75 l'altro.
Ma tu cosa dai di solito?
se voglio premiare il ragazzo do 7 meno, perché comunque rimane, vede uno vede il 7 ed incoraggiamento, 6-7 invece uno vede il 6 rimane un po' più, vuol dire che deve studiare un po' di più, si è applicato ma poteva fare di più.
Ok, comunque per quanto riguarda il mercato del Napoli sembra che la squadra partenopea si avvicina a prendere Matias Oliveira del Getafe, terzino sinistro diciamo abbastanza solido, e poi si parla anche da vario tempo di un'ala un'ala georgiana che spero di pronunciare bene il suo cognome, Kvaratskhelia, e insomma vedremo un po' nel caso in cui li acquistino davvero. E poi ci hanno anche due giocatori che in Serie B stanno facendo bene, come Gaetano e Zerbin, però ecco, vedremo se dovessero tornare alla base. Ecco, passare dalla Serie B a giocare in una delle migliori squadre della Serie A è sempre un bello step. Io, prima di cambiare tema, volevo farvi una domanda a testa. Parto con quella che volevo fare a Mick, e cioè come dobbiamo giudicare la stagione di Osimhen? Come dobbiamo giudicare il livello, il valore che ha raggiunto questo giocatore? Perché ha segnato 12 gol in Serie A, 4 in Europa League, che sono 16, diciamo, non sono tantissimi, però poi se guardi quanti minuti ha giocato, cioè relativamente pochi per essere un titolare a causa degli infortuni, ecco, non sono poi malaccio, perché insomma la media gol ogni 90 minuti è di 0,7, che non è una media straordinaria, però è una buonissima media. E se però scaviamo ancora di più in questi numeri, notiamo anche che in Serie A ha segnato appena un gol contro le big, cioè quello contro la Fiorentina un paio di settimane fa. Quindi è un giocatore che nei big match non ha segnato tanto. Quindi Mick, qual è la tua?
Correggimi se sbaglio. Dunque, Osimhen ha questi dati, quindi chiaramente sono quelli di un attaccante che comunque si deve ulteriormente sviluppare. L'Inter davanti ha avuto qualche underperformance di qualche attaccante. Il Milan, da Giroud, anche lui per vari problemi, non ha avuto un buon, ma non grandissimo contributo. Ibrahimovic, lo sappiamo, poi anche per i limiti di età. E la Juventus deve cercare nel futuro di coinvolgere meglio Vlahovic. Insomma, le grandi del campionato hanno, non dico un problema centravanti, ma insomma devono risolvere il numero 9, la questione del numero 9. Per quanto riguarda Osimhen, io credo che, come ho detto prima, sia un giocatore che ha fatto una stagione discreta, o comunque basta vedere la media goal, poi ripeto, ha avuto tutti i problemi fisici che sappiamo, però è chiaro che è un giocatore che si deve sviluppare, e per sviluppare questo giocatore vuol dire non solo che deve migliorare, deve crescere lui, ma deve anche crescere la squadra nel cercare di metterlo maggiormente in condizione di segnare. È chiaro che è un giocatore devastante in campo aperto, però nel gioco spalle alla porta deve sicuramente migliorare.
E poi a me è sembrato che nelle ultime settimane, quando Napoli è calato, la squadra si sia affidata ancora di più nelle sue sgroppate. Ecco, mi sembrava una squadra ancora più distante di prima, a livello proprio di distanza di metri, quando in fase di possesso, rispetto al suo attaccante. Ecco, non sempre i compagni lo accompagnavano come avrebbero dovuto. Mi ricordo in particolare il doppio confronto col Barcellona, in cui Osimhen era davvero tanto tanto isolato, e in alcune situazioni correva, scattava, poi però si defilava un po' e non c'era nessun compagno che invadeva l'area, ecco.
Ma anche con la Roma, se non sbaglio, c'è stato poco supporto da parte degli altri invasori nell'andare lì sotto e andare a giocare con lui.
Anche col Milan al ritorno.
È vero, verissimo. A te, Charlie, invece volevo chiedere, questa sarà, come ben sappiamo ormai da diverso tempo, l'ultima stagione di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Ecco, tutte queste ormai tante stagioni di Insigne, che giocatori ci delineano? Cioè, che livello ha raggiunto Insigne in questi anni? Possiamo parlare di grandissimo giocatore? O è esagerato? Possiamo parlare di grande giocatore? Possiamo parlare di ottimo giocatore? Insomma, come la vedi? Come lo vedi?
Io credo che il contributo alla fine di Insigne in quasi 10 anni da titolare in Serie A siano stati buoni. Diciamo, non verrà ricordato come un fuoriclasse, però verrà ricordato sicuramente come un buon giocatore che ha avuto ottimi picchi quando è stato inserito in contesti, in sistemi tattici adeguati alle sue caratteristiche. Mi viene in mente soprattutto il Napoli di Sarri, in particolar modo il Napoli del 2016-17, che secondo me è stata una delle sue migliori versioni. È un giocatore alla fine che ha fatto la storia del Napoli, questo è innegabile, ha fatto comunque tanti gol, è un giocatore che oltre a Hamsik, Mertens e Koulibaly, che sono i primi che mi vengono in mente, è stato uno dei principali leader, ecco, del Napoli post promozione in Serie A. Alla fine è un giocatore, forse guardando la sua carriera, ha raccolto un po' poco, si può dire a livello anche di vittoria, qualcosina ha vinto, qualche Coppa Italia sicuramente. Ha raccolto magari poco perché non ha vinto comunque uno scudetto, anche se va detto che la Juve era fortissima, una squadra fortissima, il Napoli comunque ci è andata vicina, ma non è bastato. Forse uno dei what if che mi viene in mente è se lui avrebbe potuto fare una carriera superiore o comunque avrebbe potuto fare questo tipo di carriera giocando in altre squadre. Però se mi guardo intorno e guardo anche i contesti della Serie A che c'erano nelle precedenti stagioni, cioè il Napoli comunque mi è sempre sembrata una squadra abbastanza competitiva alla fine, perché da quando la Juve, ecco, ha aperto quel ciclo e quindi ha iniziato a scavare un gap netto, soprattutto con i milanesi, sono state Roma e Napoli, diciamo, ad ergersi come contender. Quindi alla fine non possiamo nemmeno avere quel what if di come sarebbe stato Insigne se fosse andato a un Inter o a un Milan, perché oggettivamente qualche anno fa queste squadre erano anche a un livello proprio sportivo, proprio come gap tecnico molto inferiore anche a Napoli e Roma, quindi comunque lui alla fine ha giocato in un Napoli tutto sommato competitivo, poteva raccogliere un po' di più, ma ripeto, non era semplicissimo perché la Juve era una squadra molto molto forte, e alla fine il bilancio comunque è positivo, ripeto, non un giocatore fenomenale, un giocatore anzi che secondo me ha un po' anche dei limiti in termini di personalità, però comunque un giocatore che a livello di tecnica, a livello di giocate, se in giornata e ripeto, se inserito nel contesto giusto, può essere davvero devastante.
Se posso dire la mia, credo che Insigne sia il classico giocatore di sistema. Cioè un giocatore che è inserito in un sistema strutturato con compiti precisi può anche fare la differenza, o comunque essere molto importante. Se invece gli si chiede di cantare da solo, quindi quello che di solito fanno appunto i fuoriclasse o comunque i campioni, quando gli è stato chiesto è naufragato. Penso alla nazionale di Ventura, e penso anche al Napoli di Ancelotti. Cioè un giocatore di sistema che si esalta in una determinata struttura, ma fuori di quella mostra dei limiti che sono quelli che gli hanno impedito di diventare un campionissimo. Cioè un ottimo giocatore, un buon giocatore, giocatore, ripeto, per la terza volta di sistema, ma non un fenomeno.
Ci sta. C'è un dato delle sue ultime tre Serie A che a me fa impazzire, cioè che se escludiamo i rigori, ripeto, escludendo i rigori, nelle ultime tre Serie A Insigne in area ha tirato per un totale di circa 20 expected goals, quanti gol ha fatto? Appena 9, cioè ha sbagliato una quantità di reti da dentro l'area che è davvero assurdo. D'altronde, nelle ultime stagioni ha segnato ben poco al di fuori dei calci di rigore, soprattutto quest'anno, dove, ripeto, ha fatto appena tre reti, escludendo appunto i tiri dal dischetto. Veniamo quindi brevemente all'ultimo tema di questa puntata, cioè un breve recap, una breve analisi su il decimo titolo di fila, meglio la decima Bundesliga di fila che ha vinto il Bayern Monaco. Avevamo parlato qualche settimana fa della loro eliminazione dalla Champions, quindi se volete recuperarvi quel discorso lì lo trovate in una delle ultime puntate. Ecco, per quanto riguarda la Bundes, io leggo sempre dire il Bayern è sempre scontato che vinca. Secondo me vincere non è mai scontato, basti vedere ciò che ha combinato il Paris Saint-Germain nelle ultime stagioni in Ligue 1, visto che da quando ci sono gli sceicchi per ben tre volte, ripeto, per ben tre volte non hanno vinto la Ligue 1, col Montpellier, anche se lì eravamo agli inizi, quindi erano un po' più giustificati, poi col Monaco e l'anno scorso con Lille. Il Bayern invece le ultime 10 stagioni ha sempre vinto, e ripeto, vincere non è mai scontato neanche per le squadre fortissime come bavaresi. Venendo al campo, io credo che con Nagelsmann, riassumendo, si siano viste soprattutto due grosse differenze rispetto a Flick. La prima è la maggior fluidità e flessibilità tattica, sia di gara in gara che all'interno della stessa partita, perché con Flick il Bayern giocava sempre 4-2-3-1 e attaccava bene o male sempre nello stesso modo. Con Nagelsmann invece abbiamo visto una squadra che ha cambiato spartito tattico di gara in gara, o ripeto, all'interno della stessa gara. Per esempio, abbiamo visto un Bayern che a volte in fase di possesso imposta con tre centrali e poi tiene due giocatori a dare ampiezza, e invece poi quando difende ripiega col 4-4-1-1, con magari Pavard che svolge quel ruolo di terzo centrale di destra in fase di possesso e poi terzino destro in fase di non possesso, e dall'altra parte Alfonso Davies che invece in fase di possesso passa da fare appunto il quarto a sinistra in non possesso a l'esterno a sinistra a tutta fascia in fase di possesso. Ma abbiamo visto anche un Bayern giocare con una difesa a tre e poi due esterni super offensivi come magari Coman e Gnabry, e poi due mediani in mezzo, due trequartisti poi alle spalle di Lewandowski in questo 3-2-4-1. L'altra grossa novità che abbiamo visto con Nagelsmann è la posizione di Sané, perché Sané l'anno scorso con Flick giocava quasi sempre largo a destra e non aveva fatto benissimo. Quest'anno invece con Nagelsmann ha giocato prevalentemente sulla sinistra, ma come dicevo prima in una posizione fluida, perché sì, teoricamente partiva largo a sinistra, ma poi con Alfonso Davies che si alzava e dava l'ampiezza lì, Sané spesso e volentieri è andato a giocare nel mezzo spazio sinistro, di fatto facendo il secondo trequartista assieme a Müller, e ha giocato sicuramente una grande stagione, soprattutto devo dire nei primi mesi, perché poi negli ultimi è un pochino calato.
Sono contento per Nagelsmann, perché comunque questa è una grande opportunità per lui, un allenatore che ha fatto benissimo in ambito locale e internazionale, ha avuto finalmente una squadra, una corazzata, e ci sta seguendo anche bene le sue idee, al di là dell'eliminazione comunque con Villarreal, una squadra che sta gettando anche le basi per fare un progetto di tutto rispetto, una squadra sicuramente cresciuta a livello tattico, una squadra che può anche crescere, può migliorare. Può sembrare un po' un paradosso, però nonostante il Bayern abbia una squadra molto forte negli 11, ha diversi buchi a livello anche di backup, di rotazioni in mediana, per esempio quando Goretzka è stato infortunato, anche Tolisso comunque che ha avuto tanti problemi fisici, diciamo che Nagelsmann ha dovuto adattare diversi giocatori, addirittura in una circostanza ha adattato Müller se non ricordo male, poi anche comunque a livello di fasce, diciamo, le riserve non sono granché, i centrali potevano fare un po' meglio sicuramente quest'anno. E davanti però c'è tanta qualità, e lui secondo me ha avuto anche il pregio di valorizzare tutti questi giocatori. Lewandowski e Müller senz'altro erano delle certezze e sono rimaste certezze, anche Kimmich comunque adesso ha continuato, diciamo, a stabilizzarsi come uno dei più forti mediani, e tra l'altro fa anche strano dirlo perché Kimmich è un giocatore talmente versatile che mi viene anche, cioè, mi sembra anche un po' offensivo, ecco, etichettarlo solo come mediano, visto la marea di cose che fa per il Bayern.
Diciamo che è stato per tanti anni forse il miglior terzino destro al mondo, ora credo sia il miglior vertice basso al mondo.
Sì, si può dire di sì, ecco, per il livello e per la qualità del suo gioco a 360 gradi. Sicuramente il lavoro con gli esterni è stato molto buono, come hanno avuto una bella stagione, Sané soprattutto è stato valorizzato, è tornato a giocare sulla sinistra, anche Gnabry comunque ha fatto i suoi gol nonostante abbia avuto pure lui qualche mezzo acciacco. Sicuramente c'è stato un contributo maggiore da questo punto di vista rispetto all'anno scorso, dove Lewandowski, diciamo, aveva cannibalizzato diciamo, a livello realizzativo la squadra. E vedremo, comunque è un progetto molto interessante. Sicuramente Nagelsmann può crescere e può apprendere dai suoi errori, non è stato perfetto chiaramente in questa stagione, comunque come hai detto te prima, vincere non è mai scontato. Il BVB è comunque una squadra che alla fine bene o male è sempre abbastanza temibile. E abbiamo visto comunque che questo è un Bayern che qualche mezzo passo falso può concederlo. Ci sono stati anche dei passi falsi, delle prestazioni non propriamente esaltanti, soprattutto a livello difensivo, ripeto, perché mi sembra lì l'aspetto in cui la squadra può crescere a livello di 11 titolare di qualità. Però comunque è una squadra che ha messo le basi, secondo me, per fare bene e continuare a dominare magari anche il calcio europeo nei prossimi 5-10 anni.
Si parla ormai da diverso tempo di due possibili acquisti dall'Ajax, cioè Masraoui e Gravenberg. Il primo arriverebbe a parametro zero visto che scade, l'altro invece avrebbe ovviamente un costo del cartellino, anche se va a scadenza tra un anno, quindi ecco, sarebbe un costo relativamente contenuto e sarebbero sicuramente due giocatori di grandissima qualità e che darebbero una grande mano alla squadra. Per quanto riguarda la rosa non lunghissima, aggiungo che il giocatore che avevano preso la scorsa estate per allungare il centrocampo ha deluso tantissimo, e cioè Sabitzer, che ha giocato anche relativamente poco, cioè Nagelsmann, che l'aveva allenato a Lipsia e l'aveva fatto crescere a Lipsia, quest'anno non si è fidato di farlo giocare quanto avrebbe potuto, soprattutto in campionato, perché poi ovviamente in Champions il discorso è un po' diverso, però ecco, sicuramente è mancato il centrocampista austriaco. Per quanto riguarda i giocatori che citavi te prima, dico qualche numero giusto perché mi sembra giusto farlo, e cioè 33 gol per Lewandowski, che magari non ribatterà quel record là, però sono comunque tanti gol, e 17 assist per Müller, ripeto, 17 assist per Thomas Müller. Ormai sembrano numeri che sentiamo quasi ogni stagione, però ecco, non è che neanche questi sono scontati. Due giocatori che ormai hanno una certa età, ma mantengono sempre un livello di rendimento e anche un livello atletico, perché non è per nulla banale che quando superi la trentina riesci a tenere questa affidabilità dal punto di vista atletico. Ecco, due giocatori sicuramente straordinari. Direi che possiamo quindi chiudere qua. Saluto Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, ciao ragazzi, un saluto a tutti.
E ciao, sono Acqua, ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.